Zimmermann. Sconcertante.
L'edizione 2020 del Lucerne Festival, prima edizione pandemica, si aprì in un formato cameristico. Per poter rispettare le direttive relative alle distanze interpersonali, l'Eröffnungskonzert, di solito dedicato a opere con organici giganteschi, dall'ottava sinfonia di Mahler alla settima di Bruckner, dall'Uccello di fuoco di Stravinsky alle sinfonie di Rachmaninoff, si tenne il 14 agosto 2020 con la Lucerne Festival Orchestra in una formazione di 37 elementi e con Marta Argerich al pianoforte. In programma c'erano il primo concerto e la seconda sinfonia di Ludwig van Beethoven. Quell'anno Marta aveva da poco compiuto 79 anni, quasi una giovincella quando pensiamo che sul podio c'era il 93enne Herbert Blomstedt. Il concerto fu elettrizzante e non solo per la brillante performance di Marta, di uno dei suoi cavalli di battaglia, ma soprattutto per l'energia che Blomstedt seppe sprigionare dalle due pagine beethoveniane, cesellando fraseggi che si imprimevano nella memoria, costruendo un perfetto equilibrio tra le varie parti dell'orchestra, cosa meno evidente quando si ha a che fare con orchestre mastodontiche, tipo 12 primi violini, 8 contrabbassi. Non ebbi subito l'occasione di incontrare e intervistare Blomstedt, ma grazie al direttore artistico di Lugano Musica, Etienne Raymond, che per anni organizzò concerti con l'Agenzia Cecilia di Ginevra e più tardi fu segretario artistico e membro del consiglio d'amministrazione della Tonhalle a Zurigo, dove ebbe modo di conoscere bene Blomstedt, di cui era tutt'oggi amico. Grazie a Raymond, dicevo, riuscì ad avere un appuntamento con il direttore d'orchestra svedese nella sua casa di Lucerna. Il tempo previsto a mia disposizione era dell'ordine dei 20 minuti, mezz'ora al massimo. Spensi il registratore solo dopo 2 ore e 40, ma avremmo potuto continuare a chiacchierare fino a notte fonda. Nel corso della sua lunga vita, Blomstedt ha conosciuto tutti i più importanti musicisti della seconda metà del secolo scorso e quindi cose da raccontare, ne ha un'infinità. Blomstedt mi accoglie molto calorosamente, con un sorriso benevolo e dei modi da autentico sir. Ebbi la stessa sensazione quando alcuni anni prima ebbi modo di incontrare Bernard Haitink, un altro grande direttore d'orchestra, attivo fino a 90 anni, quando tenne il suo ultimo concerto con i Wiener Philharmoniker, proprio al Lucerne Festival. Purtroppo Haitink ci ha lasciati il 21 ottobre dello scorso anno, mentre Blomstedt, a 95 anni, ha appena tenuto un concerto alla Filarmonia di Berlino, poi si è recato a Tokyo, per poi dirigere a metà novembre al Gewandhaus di Lipsia e poi tra novembre e dicembre ancora a Copenaghen, Zurigo, Bamberga, Monaco. Herbert Blomstedt, iniziamo dal fatto che lei è nato negli Stati Uniti, nel Massachusetts, a Springfield, cioè vicino a Boston. Poi la sua famiglia tornò in Svezia. Si ricorda qualcosa di questi primi anni di vita americana?
I have no memories from that time because we moved when I was 2 years old. So I have no memories, but I think what is left is a certain love of this country, which is not so easy nowadays.
Non ho ricordi dell'America perché ci trasferimmo quando avevo 2 anni, ma penso che mi sia rimasto un amore particolare per quel paese, che oggigiorno non è così facile da mantenere, ma che mi ha sempre fatto sentire a casa negli Stati Uniti. In molti ambiti è un paese lontano dai miei ideali, ma è così enorme che se si vuole star bene si possono comunque trovare i luoghi in cui si ha voglia di stare. E poi è meraviglioso, perché l'America ha tutto, il peggio e il meglio, e un'enorme zona intermedia, che è molto flessibile. Ovviamente ho anche molti parenti in America. Mio papà arrivò in America da orfano. Nacque a Stoccolma, ma rimase orfano all'età di 11 o 12 anni, perché entrambi i genitori morirono di tubercolosi. Così fu invitato da uno zio in America. E lì crebbe. Sua sorella lo accompagnò e poi rimase in America. Dunque ho dei cugini in quel paese. Mia moglie è scandinava come me, ma di padre danese e madre svedese. Sua madre aveva 6 o 7 fratelli e sorelle, di cui molti emigrarono in America. Dunque ho molti cugini americani anche da parte di mia moglie. Di fatto ho molti parenti in America, ma anche in Svezia ce ne sono parecchi. Molti di loro però non li conosco. Sono cugini di mio padre di terzo o quarto grado. Persino a Stoccolma abitano molti miei parenti che non ho mai incontrato. Sono cugini lontani, parenti solo sulla carta. Mentre in America conosco bene i miei parenti e li incontro ogni volta che ci vado. Ho una bella relazione familiare negli Stati Uniti e mi piace il paese con le sue mille possibilità. Quello che amo meno è la cultura, molto distante dal mio essere e dai miei ideali. Tutto questo stile hollywoodiano e il fatto che tutto è business non mi appartiene per niente. E anche questo fatto di vantarsi, siamo i migliori o sono il migliore, ne parlano senza vergogna, ma nessuno ci crede veramente, è soltanto un rituale sociale. Però può anche avere un lato positivo, perché questo modo di essere li rende aperti. In America ti fai subito degli amici, ma se poi dici loro che non apprezzi il loro paese, allora l'amicizia finisce subito. La Svizzera da questo punto di vista assomiglia alla Svezia. Siamo abbastanza riservati, gentili e riservati, e molto educati e fini. Ma per sviluppare una vera amicizia ci vuole tempo. Qui, come in Svezia, siamo davvero molto simili sotto questo aspetto. Ma poi l'amicizia è durevole e bella. In America è il contrario. Diventi subito amico, fino al momento in cui dici qualcosa che li offende. E poi tutto finito. E a quel punto ti dicono, se non ti piace qui, vattene a casa.
In America è completely different. You know, friends immediately, until you say something that offends them, then they say, if you don't like it here, go home. And that comes, of course, from their history. They are all immigrants in America.
Questo fatto deriva dalla loro storia, perché sono tutti immigrati in America, tutti quanti sono immigrati. La questione è soltanto quando sei arrivato, ieri, l'anno scorso, o 10 anni fa, o 100, o 200. Ma tutti loro sono immigrati. Ho studiato negli Stati Uniti per un anno, nel 1952-53. Avevo una borsa di studio completamente spesato, con $150 al mese. All'epoca bastavano, se vivevi facendo attenzione con $150 te la cavavi. Quando arrivai mi sentii subito benvenuto. Mi chiedevano, allora quando sei arrivato? La settimana scorsa? Ah, bene, quale chiesa frequenti? Io vado in quella là. Ognuno andava in una chiesa all'epoca e si tratta di 70 anni fa. Oggi l'appartenenza a una chiesa non è più un fattore così tipico. Anche se è rimasto un paese pieno di chiese, ci sono alcune migliaia di congregazioni religiose che creano piccole o anche grandi comunità ed è qualcosa che caratterizza gli Stati Uniti. Dunque è facile sentirsi a casa e se sei intraprendente e hai molte iniziative, è il paese per te. È un paese per chi ha immaginazione e sa come farsi amici e denaro. Rimane ancora oggi un paese dalle molte possibilità. Dal punto di vista della musica, nel mio campo hanno delle orchestre sinfoniche magnifiche e sono numerose. Ci sono circa 2000 orchestre sinfoniche. La maggior parte sono orchestre semiprofessionali, ma comunque di buon livello, orchestre di comunità, di università. E poi le 10 migliori orchestre americane hanno un livello davvero ottimo, tanto quanto i Berliner o i Wiener Philharmoniker. Sono orchestre favolose. Quando studiavo lì, 70 anni fa, la maggior parte dei musicisti veniva dall'Europa. Moltissimi erano ebrei fuggiti dalla Germania nazista per essere liberi e tanti andarono in America. Dunque, le orchestre all'epoca annoveravano nel loro organico i migliori musicisti europei.
Mostly Jews that had to flee Europe in order to be free. They came from Nazi Germany and all went to America. And so most of the orchestra at that time, you know, had the best musicians from Europe.
E anche compositori e direttori d'orchestra.
Also composers. Hindemith went to America, lived there. Schoenberg went there, Stravinsky, Rachmaninoff, yes. He still has his house here, by the way.
So. Certo, anche compositori. Hindemith venne in America e ci visse. Schoenberg, Stravinsky, Rachmaninoff. Queste erano isole musicali dove ti sentivi immediatamente a casa. Hanno però regole un po' diverse dalle nostre, alle quali devi abituarti. Per un direttore d'orchestra è un po' noioso perché sono così precisi nell'orario. Se hai una prova, che dovrebbe terminare alle 13, un paio di minuti prima dell'una arriva qualcuno sul palcoscenico e ti avverte. Se superi di un secondo l'orario stabilito è una catastrofe, perché poi devono pagare tutti i musicisti, centinaia di musicisti a uno devono ricevere lo straordinario. Dunque le regole sono molto severe e non è facile adeguarsi. Per quel che mi riguarda non ho avuto problemi, mi sono adattato facilmente e penso addirittura che sia stato un buon allenamento. Pianificavo le prove così bene da arrivare all'ultima battuta esattamente nell'ultimo minuto. E i musicisti, quando se ne sono accorti, stavano al gioco. Ma se non sei abituato a lavorare con quella regola, beh, allora è una catastrofe. Quando ti dicono stop, non puoi suonare una nota in più e questo fatto ti potrebbe offendere e farti pensare che non amino la musica, visto che non ti permettono di suonare le ultime note. Ti ci devi proprio abituare, ma se lo fai e sai districarti, allora non avrai problemi.
Then you can be offended. You are not musical here. You are not allowed to play the last note. You have to get used to that. But if you get used to that and play with it as a good sport, then I had no problem with it.
Herbert Blomstedt, lei ha menzionato il ruolo delle chiese negli Stati Uniti e so che lei è un uomo religioso. Suo padre era pastore anglicano e suppongo si aspettasse che lei seguisse le sue orme. Sua madre, invece, suonava il pianoforte. Com'è successo il suo avvicinamento alla musica?
Well, music was in the home, of course. My mother was a very good pianist. She could have had a good career as a piano soloist, but she got a very severe case of rheumatism when she was in her 20s.
La nostra casa risuonava di musica. Mia madre era una bravissima pianista. Avrebbe potuto avere un'ottima carriera, ma fu afflitta da un reumatismo molto grave prima dei 30 anni. Quando tornammo in Svezia, passò un'estate a Vienna a studiare con i migliori maestri. Purtroppo non la ricordo come una donna nei suoi anni migliori, perché le si storpiarono le mani. Ma essendo una brava musicista, poteva perlomeno ancora suonare con i suoi figli e semplificare per noi spartiti del repertorio classico. Suonavamo trii di Mozart, di Haydn o di Beethoven. Mio fratello suonava il violoncello, mia madre il pianoforte e lei semplificava gli spartiti in modo che comunque ne uscisse un risultato discreto. Lei, dunque, è stata la vera sorgente della musica in casa. Ma anche mio padre era molto dotato musicalmente. Aveva una bella voce da tenore e gli piaceva cantare. Penso che si siano conosciuti così, perché lei lo accompagnava al pianoforte al college e diventò la sua partner ideale quando cantava. Ho saputo più tardi che mio padre in segreto aspirava a una carriera di cantante. Mio padre era dunque un amante della musica, ma era pure un tipo di pastore anglicano fondamentalista, un moralista austero, abbastanza simile a Calvino. E questo poteva essere un problema, perché Calvino bandì dalle chiese tutti gli organi e anche le immagini dovevano avere un carattere semplice. Il contesto familiare di mio padre era metodista, il che significa che era un vero calvinista, Per questo motivo la nostra casa era priva di arte e soltanto il fatto che mia madre fosse musicista e che anche lui amasse la musica permise alla musica di entrare in casa nostra. Io suonavo e suono tuttora il violino e siccome abitavamo in un piccolissimo appartamento dovevo praticare il violino nel suo studio. Notai che quando suonavo le mie études o le sonate di Bach, eccetera, lui smetteva di leggere i suoi libri e stava ad ascoltare. Questo mi faceva piacere, ero contento che mio papà mi ascoltasse. Ho avuto una bellissima infanzia, un'ottima relazione con i miei genitori, li amavo e si sono occupati molto bene di noi. Non avevamo molti soldi, ma non ci è mancato niente, avevamo tutto quello che occorreva. Sono cresciuto durante la Grande Depressione negli anni 30 e c'era solo il necessario, nessun tipo di lusso. Quando arrivai a Göteborg, all'età di 13, 14, 15 anni, dove c'era una sala da concerto nuova e una magnifica orchestra sinfonica, avrei voluto recarmi a un concerto, ma non avevo un soldo per comprare il biglietto. Gli studenti avevano però uno sconto per la stagione concertistica e così mi guadagnai un po' di denaro vendendo giornali e riviste per poter acquistare i biglietti per i concerti. Avevo anche un meraviglioso maestro di violino, che era anche uno dei primi violini dell'orchestra. Mi ricordo che il costo delle lezioni era di 10 corone all'ora e io gli dissi che non avevo quei soldi e allora mi mandò dal suo assistente. Era un maestro bravissimo, era stato allievo di Carl Flesch, un bravissimo pedagogo, Lars Fermeus. Dunque studiai per mezzo anno con il suo assistente e poi fu lui stesso a prendermi a lezione chiedendo soltanto 3 corone all'ora, meno di un terzo del prezzo. Instaurammo una bellissima relazione, mi chiamava piccolo Herbert. È stato un periodo bellissimo. Due volte alla settimana, ogni giovedì e ogni domenica, assistevo a un concerto sinfonico nella sala del concerto. Avevo una lezione settimanale di violino ben strutturata e molto efficiente. Si iniziava con le etude tecniche di Otakar Shevchik, scale e arpeggi. Shevchik per ogni violinista è la Bibbia della tecnica. Ecco, questa prima fase durava circa 10 minuti, poi si studiava un concerto o una sonata e Fermeus era un meraviglioso maestro, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche musicale. Gli ultimi 10 minuti dell'ora facevamo musica da camera, senza preparazione, voleva che imparassi a suonare a prima vista. Siccome aveva una scuola di musica, c'erano sempre altri musicisti a disposizione. Dunque in questi ultimi 10 minuti suonavamo quartetti o trii per archi e se non si trovava nessun altro musicista, suonavamo dei duetti, lui ed io. Quella stanza stimolava la mia immaginazione, era ricolma di spartiti e libri dal pavimento al soffitto. Non c'era un solo spazio vuoto nel muro per un quadro o altro, era tutto pieno di libri e musica. Nel mezzo della stanza da un lato c'era la sua scrivania e poi due leggii per quartetti, quelli dove puoi suonare da entrambi i lati. Il primo violino sta qui, il secondo di lato, il violoncello e la viola di fronte, il tutto illuminato. Perché in inverno, quando fa buio presto, bastava tirare una cordicella e gli spartiti venivano illuminati. La stanza era buia e si potevano suonare quartetti per archi. Questo risvegliò il mio appetito. Era il paradiso per me.
In the middle of the room were two quartet stands. No, you can play from each side. So the first violin is here, second violin is on the side, the cello and viola here, and with lights. So when it's about dark and it gets dark early in the winter, you know, you could just pull a string and you had lights for the music. And the room was dark and you could play string quartets, you know. That whet my appetite. That was heaven for me. So when the Abitura came, I was 2 years younger than my...
Quando arrivò la maturità avevo 2 anni in meno dei miei compagni di classe perché ero cresciuto in Finlandia, dove mia madre era pastora a Helsinki, perché dall'America ci trasferimmo in Svezia per 3 anni e poi in Finlandia per 5 anni. E infine tornammo in Svezia. Iniziai dunque la scuola in Finlandia all'età di 6 anni. Tutti gli altri avevano 7 anni, ma io 6. E siccome sapevo già leggere, il maestro decise di mettermi in seconda, per non farmi annoiare in una classe dove imparavano a leggere. Il primo anno di scuola lo feci in seconda e così guadagnai 2 anni. Alla maturità avevo dunque 2 anni in meno dei miei compagni, che avevano 19, 20 anni, e io 17, e andavo per i 18. In Svezia, a 20 anni dovevi fare un anno obbligatorio di servizio militare. Avevo ancora 2 anni prima di doverci andare. E così dissi a mio padre: «Non credi che sarebbe una buona idea se mi iscrivessi al conservatorio a Stoccolma? Ho 2 anni di libertà». E lui non aveva abbastanza argomenti contrari e mi permise di provare. C'era un numero chiuso molto severo, perché era l'unico conservatorio per tutta la Svezia, per all'epoca 7 milioni di abitanti, come in Svizzera. Ora sono 10. Ma soltanto un solo conservatorio. Erano corsi con 5 o 6 studenti, fino a un massimo di 15. Feci i test di entrata per 3 corsi, violino, maestro di musica a scuola, teoria. Speravo di poter aver successo almeno in uno dei 3, ma ebbi fortuna e fui accettato in tutte e 3 i corsi. Ero in paradiso. Certamente la sala da concerto e l'orchestra di Stoccolma non erano di buon livello, ma piano piano migliorarono e ora sono migliori di quelli di Göteborg. All'epoca, invece, Göteborg aveva l'orchestra migliore della Svezia, in realtà di tutta la Scandinavia. Non ero molto affascinato dalla direzione d'orchestra a quei tempi. Il mio sogno era di suonare in un quartetto d'archi, professionalmente, o di diventare organista in chiesa. In effetti, la Svezia è un paese straordinario per la musica da chiesa, essendo un paese interamente protestante. Quando ero al liceo, c'erano forse 10.000 cattolici in tutta la Svezia, un numero davvero irrisorio. Tutti gli altri facevano parte della Chiesa Luterana di Stato e la musica ecclesiastica stava fiorendo. Per la Chiesa Luterana, non quella calvinista riformata, ma per quella luterana, la musica d'organo è sempre stata importantissima. Pensiamo a Bach. L'organista ha quasi la stessa importanza del pastore. L'organista suona i corali dal fondo della chiesa, il pastore predica dall'altro capo della chiesa e i fedeli stanno in mezzo. Dunque si accolgono i fedeli da entrambe le parti. E questo spiega perché la musica organistica è così importante nella Chiesa luterana. Lutero è stato tra l'altro anche un bravo musicista.
And that is where my church music in the Lutheran church is so important. Luther was a musician also, you know.
Certo, il canto è importante, il fatto di cantare insieme. In queste comunità tutti conoscono i corali a memoria.
Yes, yes, they know them by heart, and so that the organ plays variations on the hymns, so that the church people they know what he's playing.
Certo, i fedeli li sanno a memoria e l'organo suona le variazioni su questi inni che la gente riconosce. Per esempio, suona un grande corale di Bach con molte variazioni e loro lo riconoscono. Così è nato questo mio pensiero e avevo iniziato a studiare l'organo a scuola nell'ultimo anno di liceo. Ogni mattina alle 8 a scuola, per 15 minuti, veniva letto un testo sacro della Bibbia e si cantava un inno. Non era una scuola religiosa, era una scuola statale. Era obbligatorio partecipare. Ovviamente la maggior parte di noi lo trovava noioso. Un docente leggeva dalla Bibbia e noi dormicchiavamo. Ma poi cantavamo un corale e toccava agli studenti suonare l'organo. C'era un vecchio organo nell'aula magna. Quando frequentavo la seconda liceo, il ragazzo che suonava l'organo fece la maturità e dunque se ne andò. E per l'anno successivo non c'era più nessuno che sapesse suonarlo. Avevamo 2 ore di musica alla settimana. Erano standard per tutti, 2 ore di musica settimanali. Nessuno le ha più al giorno d'oggi, né qui né in America, da nessuna parte. Oggi bisogna andare alle scuole di musica per ricevere le basi musicali, ma all'epoca tutti dovevano cantare e qualcuno suonava l'organo. E così l'insegnante di musica mi disse: «Tu che sei bravo e suoni il violino, puoi imparare a suonare l'organo senza problemi», e mi designò come successore. Era l'organista di una delle grosse chiese statali di Göteborg, con un enorme organo, 3 manuali, e mi diede la grossa chiave di ferro arrugginito per la chiesa, così da poterci andare a suonare quando mi pareva. In realtà riuscivo ad andarci soltanto nei fine settimana. Quando arrivavo ero solo nella chiesa, e sulla panca dell'organo il mio docente teneva i 9 grossi libri delle opere per organo di Bach, 1, 2, 3, 4, tutti e 9 i volumi. E io mi dissi: me li devo imparare tutti. Per me era fantastico, davvero il paradiso. Mi fu abbastanza facile perché alcuni di questi pezzi per organo li conoscevo dal violino. Per esempio, l'ultimo movimento della prima partita per violino.
that some of these organ pieces were I knew from the violin. For instance, the last movement of the first partita for violin, pom 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 po da da dum pom 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 chim pom chom pom chom pom. Also played for organ. Himself, Bach arranged it for organ. And it was also manualiter, no pedal. So I started with that and I knew that.
Bach la suonava anche all'organo, l'aveva arrangiata lui stesso ed era tutta manuale, senza pedale. Così iniziai da quella, ma conoscevo anche la partita in si minore di cui Bach trascrisse vari movimenti per orchestra.
It's original for violin, but he made it as an overture for one of his cantata for organ solo. Bach himself, that is the Ratswahl cantata, Ratswahl cantate.
So, la Ratswahl cantate, Bach Werke Verzeichnis 29. Questa fu dunque la mia introduzione all'organo e mi innamorai di questo strumento. Ai concerti mi piaceva ascoltare i musicisti dell'orchestra. Sapevo il nome di ognuno di loro. Spronava la mia immaginazione a ascoltare questi musicisti favolosi. I direttori d'orchestra invece non li notavo nemmeno, probabilmente non erano così bravi, ma i musicisti li trovavo davvero fantastici. E ancora oggi ricordo il nome della maggior parte di essi.
The first one, Andre Wolf, the second one, Francesco Asti, the third was my teacher, Lars Frameus, then was Kenneth Freiholz, or Jon Jernbeck, all of them. And some have a very fanciful name. The third trombone, the bass trombone, he was a big, bald man, and his name was Lohengrin Cremonese. Lohengrin Cremonese!
Alcuni avevano nomi fantasiosi, per esempio il terzo trombone, il trombone basso.
He was my idol, Lohengrin Cremonese! The conductor, he was necessary evil, you know.
Il direttore d'orchestra era un male necessario, perciò non ero interessato alla direzione, bensì alla musica. Le sinfonie di Beethoven, quelle di Bruckner, tutto quello che ascoltavo era meraviglioso, e anche i musicisti. Scoprii la direzione d'orchestra quando arrivai a Stoccolma, perché nelle sale da concerto la Filarmonica di Stoccolma invitava bravi direttori d'orchestra. Vennero Toscanini, Furtwängler. Bruno Walter venne molte volte attorno al 1950-51 e mi ricordo molto bene Erich Kleiber. Avevano ottimi direttori e lì mi accorsi della differenza. Ci furono anche cattivi direttori d'orchestra che mi fecero arrabbiare. Andavo alle prove ed ero scioccato di come parlavano con l'orchestra. Mi ricordo un famoso direttore d'orchestra tedesco che dirigeva le Mozart Variationen di Reger.
Famous German conductor, he played the Mozart Variations by Max Reger. You know. that's a dynamical, wonderful piece, dynamically very sophisticated.
Questo bellissimo pezzo dinamicamente sofisticato, che in ogni movimento finisce con un pianissimo. E alcuni terminano con 3, 4 o addirittura 5 piano, pianissimo. E questo direttore d'orchestra non riusciva a far suonare l'orchestra abbastanza dolcemente e urlava con i musicisti.
Pianissimo!
Ma non era ancora abbastanza piano e allora lui urlava di nuovo.
Pianissimo!
Non riusciva a controllarsi. In ogni caso, per me era inconcepibile comportarsi così e scappai dalle prove. Il direttore stava infierendo sulla musica. Era come se mi pugnalasse al cuore. Non si deve trattare la gente così.
It was like putting a dagger in my heart. You cannot treat people like that.